questo, questo.
Sì, sì. Come state?
Bene.
Come state?
Bene.
Avete dormito stanotte? Siete svegli? Sì. Pronti? Siamo pronti? Alleluia. Tanto è bello avervi qua, è bello dedicare i bambini, è bello avere i parenti, insomma, parenti stretti. È bello, grazie di essere venuti questa mattina, grazie ancora della vostra pazienza. Vi promettiamo che non vi terremo ancora a lungo, ok? Soltanto 3-4 orette così. No, scherzo, signore. Ditele che scherzo. Già mi stava lasciando correre il bastone. Apriamo la Bibbia, dai, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1. Quanti erano qui ieri sera? Posso vedere un attimo? Ok. Quanti non erano qui ieri sera? E dove eravate? Scherzo. A ballare. Prima il bastone, ora il ballo, cioè, facciamo teatro stamattina. Vangelo di Giovanni, dai, il capitolo 1, voglio leggere qualcosa, ho accennato qualcosina ieri, ma vorrei rimarcare un concetto particolare che abbiamo espresso ieri sera riguardante proprio la persona di Gesù, ed è scritto in Giovanni al capitolo 1, leggiamo di nuovo versetto 16, 17 e 18, i versetti insomma con i quali in un modo o in un altro abbiamo cercato di concludere ieri, con i quali inizieremo questa mattina, ed è scritto così al versetto 16: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. In realtà una delle traduzioni più letterali sarebbe che Gesù era ripieno di grazia, ma dalla sua traboccanza, cioè tutto quello che traboccava da lui è arrivato fino a noi. E quindi dalla sua pienezza, tutto ciò che è traboccato da lui è arrivato a noi, e da lui noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia. Quanti sanno che significa la parola grazia? Significa letteralmente favore immeritato. Ed è una delle parole più belle che sono scritte nella Bibbia, perché questa parola non solo esprime qualcosa che è successo, ma esprime anche un concetto fondamentale, ed è questo: ogni benedizione che tu hai ricevuto nella tua vita non la meritavi, non la meriti e non la meriterai mai.
Lo ripeto.
Tutto quello che noi riceviamo da Dio non lo abbiamo meritato, non lo meritiamo e non lo meriteremo mai. Noi non saremo mai in grado di meritarlo. Questa si chiama grazia. Noi non paghiamo il pizzo a Dio per essere benedetti. Io sono siciliano, quindi di pizzo me ne intendo un pochettino. Il pizzo viene pagato dai commercianti per avere protezione dalla malavita. Loro dicono: se tu ci paghi, noi ti proteggiamo. Se tu non ci paghi, chissà cosa succederà domani mattina. Coloro che ti proteggono sono gli stessi che poi ti maledicono. Dio non è come la mafia, che se tu lo paghi, lui ti protegge, e se tu non lo paghi, lui ti manda il verme divoratore. Questo non è il nostro Dio. Questo non è il nostro Padre. Lui non ti benedice perché è d'accordo con te o con quello che fai. Lui non ti benedice perché è d'accordo con quello che tu credi o con quello che tu predichi. Lui ti benedice perché ti ama. Dite un forte amen, perché questo, ragazzi, ragazzi, è la verità basilare, basilare del nostro rapporto con Dio. La benedizione non può essere meritata, perché se così fosse, Dio non sarebbe Dio. Il versetto 17 infatti dice: la legge è stata data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità sono venute in Cristo Gesù. La legge è stata data, c'è stato un tempo in cui Dio ha trattato con Israele tramite una legge, il rapporto non era con Dio, il rapporto era con la legge, ma Paolo ci rivela una cosa straordinaria: la legge non è stata data per il giusto, ma per l'empio. L'entusiasmo è sempre gratis, eh? La legge non è stata data per il giusto, ma per l'empio. Sai cosa significa? Che neanche nell'Antico Testamento la legge non era per i giusti, ma era per gli empi. E ti posso dimostrare attraverso la scrittura quante volte uomini di Dio straordinari hanno infranto la legge e sono rimasti vivi e sono stati benedetti da Dio. Perché? Perché la legge non era stata data per il giusto, ma per l'empio. Oggi noi non siamo più sotto la legge. Noi non siamo empi, noi siamo giusti nel sangue di Gesù.
Amen.
Noi siamo giusti per il sangue di Gesù.
Amen.
Romani 5:1 dice: giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del quale abbiamo anche avuto l'accesso mediante la fede a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Alleluia. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la grazia è apparsa 2000 anni fa, non in maniera eclatante, in una stalla. E il versetto 18 dice così: nessuno, metti il verso 18, nessuno, ognuno dica insieme a me, nessuno, nessuno nel testo greco, nel testo originale significa nessuno. Nessuno ha mai visto Dio. L'unigenito figlio che è nel seno del Padre è colui che lo ha rivelato o lo ha fatto conoscere. Nessuno conosce Dio, solo Gesù, e solo Gesù ha rivelato realmente come il Padre.
Amen.
Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Lo ripeto. Nessuno ha mai visto Dio, solo Gesù ha visto Dio, perché è l'unigenito figlio che procede da lui, ed è solo Gesù che ha rivelato realmente l'essenza di Dio. Vuoi conoscere com'è Dio? Devi conoscere Gesù. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Chi ha visto me, ha detto Gesù, ha visto il Padre.
Amen.
Perché io e il Padre siamo uno. Se Dio non è come Gesù, allora non lo è. Non è Dio. E se Gesù, se Dio non è come Gesù, allora Gesù è un impostore. Allora Gesù ci ha detto un sacco di bugie e ci ha preso in giro. O Dio è come Gesù o non lo è. Nessuno può dimostrare com'è Dio, né Mosè, né l'Apostolo Paolo, né Davide, né l'Apostolo Pietro. né Elia, neanche l'Apostolo Giovanni.
Alleluia.
Gesù è colui che sprigiona luce sull'Antico Testamento e colui che sprigiona luce sul Nuovo Testamento.
Alleluia.
Paolo non ci ha dato una rivelazione più grande di Dio di quella che Gesù ci ha dato.
Amen.
Quello che Paolo ha scritto, quello che Paolo ha detto, la rivelazione che lui ha dato di Dio non è più grande di quella che Gesù ha dato, perché Gesù è la parola.
Amen.
Lui è il figlio di Dio, lui è l'unico che ha visto Dio.
Amen.
Lui è l'unico che può rappresentare Dio.
Amen.
In tutto il suo splendore. Guardate insieme a me Colossesi capitolo 1. Alcuni sanno già di cosa sto per leggere. Colossesi 1, il versetto 15, dice così: egli, parla di Gesù, è l'immagine dell'invisibile Dio. Vi chiedo, Mosè era l'immagine di Dio? Sì o no? No, Paolo, l'Apostolo Paolo, era l'immagine dell'invisibile Dio? No, chi può essere l'immagine dell'invisibile Dio? Solo Gesù. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui sono state create tutte le cose, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra, le cose visibili, quelle invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui.
Alleluia.
Egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dei morti, affinché abbia il primato in ogni cosa.
Alleluia.
Alleluia. Noi siamo qui per adorare Gesù.
Alleluia.
Noi siamo qua per esaltare lui. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Perché Gesù è l'unico che ha manifestato come è realmente il cuore del Padre. Mosè non è perfetto, Paolo non è perfetto, Davide non è perfetto, Giovanni non è perfetto, Isaia non è perfetto, Pietro non è perfetto, solo uno è perfetto e ha vissuto in maniera perfetta su questa terra ed è l'unico che ci ha fatto vedere com'è Dio veramente. Tu guardi a Gesù, dici così, così è mio Padre. Guardi a come Gesù guariva e tu dici così è mio Padre. Vedi come Gesù stava con i peccatori, non per accusarli, ma addirittura per rialzarli, per sollevarli e per dare loro speranza, e tu dici così è mio Padre.
Amen.
Vedi Gesù che si accanisce contro le opere del diavolo e tu dici così è mio Padre. Quando mai Gesù si è accanito contro le persone? Soltanto in alcuni casi. Sapete con chi? Con i religiosi. Con coloro che pensavano di sapere tutta la verità e che ci andavano addosso, cercavano di ucciderlo. Gesù non ha mai avuto problemi con le persone, solo con i religiosi. Quante persone ha guarito Gesù? Tutti coloro che credevano in lui, è vero? A quanti ha mai chiesto qualcosa in cambio? Gesù ha mai detto, se tu mi fai un favore, io ti guarirò. Io non sono contro la decima e contro l'offerta, anzi io credo molto nel dare, io non credo tanto nella decima, credo nel 100% onestamente. Ma lui non si aspetta qualcosa da te per darti qualcosa. Dio ti dà qualcosa in maniera incondizionata. Questo si chiama amore. Ed è l'amore di un padre. Un padre e una madre mettono al mondo dei figli. Vi chiedo, Il motivo per il quale abbiamo assistito stamattina ad una dedicazione bellissima, un bambino straordinario. Un padre e una madre mettono al mondo un figlio perché sanno che un giorno questo figlio porterà il pane a casa. Sì o no?
No.
Assolutamente no. Pensate che un genitore, che dei genitori mettono al mondo dei figli perché un giorno penseranno, io sarò vecchio, quindi lui mi potrà accudire un giorno. Lo fanno per questo motivo?
No.
Qual è il motivo per cui un padre o una madre mettono al mondo dei figli? Solo ed esclusivamente per?
Amore.
Ditelo insieme a me, amore.
Amore.
Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Gesù ha guarito 10 lebbrosi, tutti e 10 se ne sono andati, uno solo è ritornato e l'ha ringraziato, ed era un samaritano addirittura, una tipologia di persone odiate dai giudei. Ora, se voi sapeste che state per fare del bene a 10 persone e voi sapeste che 9 di queste non torneranno mai a ringraziarvi, voi lo fareste? Mai. Mai. Noi siamo così. Noi faremo del bene alle persone che sappiamo, dalle quali potremmo avere un ritorno in un modo o in un altro. Lo potremmo fare una volta, due volte, dopodiché ci stancheremo. È normale. Perché noi viviamo per avere un ritorno. Questo fa parte della nostra natura. Noi siamo molto più propensi a fare del bene ai popoli in Africa che al nostro quartiere della città.
Amen.
È vero o no? Perché? Perché ci fa sentire meglio, ci fa sentire più buoni e ci facciamo le foto e le mettiamo su Facebook. Noi viviamo di del riscontro, noi viviamo di qualcosa che ci deve ritornare in un modo o in un altro. Se noi diamo è perché in un modo o in un altro sappiamo che qualcosa ci ritornerà. I genitori non fanno così con i propri figli. Quando amano, amano. Noi a volte abbiamo scambiato Dio per un direttore di azienda, ma Dio è Dio ed è il nostro Padre.
Alleluia.
E lui ci ama non per quello che noi gli possiamo dare, lui ci ama, punto. L'amore di Dio è un amore incondizionato a senso unico. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché lui sapeva che tutti l'avrebbero adorato. Pensate che Dio salvi qualcuno perché vuole l'adorazione da lui? Dio non ha crisi di identità e non ha bisogno di essere adorato per sentirsi Dio. Dio ha mandato suo figlio Gesù per salvare le persone. Perché lui desidera stare con le persone. La Bibbia dice che Dio vuole che nessuno perisca. E a volte noi abbiamo questo tipo di rapporto con Dio, di baratto. Io do a Lui, Lui dà a me. Più io do a Lui, più Lui darà a me. Grazie a Dio, nel Nuovo Testamento non esiste traccia di questo modo di fare. Perché se fosse così, saremmo tutti morti, saremmo tutti distrutti, e ringraziamo Dio, che Dio è un Dio di misericordia, un Dio di grazia. Lui ci ha voluti, ci ha desiderati e sta facendo di tutto per parlare al nostro cuore e rivelarsi al nostro spirito.
Amen.
Molto spesso noi abbiamo frainteso Dio. Troppo spesso. Gesù sapeva che un giorno, quando sarebbe andato alla croce, non si sarebbe trovato nessuno davanti. Quante persone ha sfamato Gesù? A quanti ha dato da mangiare? Ricordate la moltiplicazione dei pani e dei pesci? Lo ricordate? Dove erano questi nel momento in cui Gesù era crocifisso? Dove erano le loro voci quando Ponzio Pilato gridò a tutti quanti: chi volete voi che io vi liberi? Barabba o Gesù, detto il Cristo? E la folla gridò: liberaci Barabba. E lui disse: che farò di Gesù, detto il Cristo? E la folla rispose: sia crocifisso, e il suo sangue sia sopra di noi e sopra i nostri figli. Pensate un attimo a Gesù, in quel momento pensava a quelle folle che mangiavano dai 5 pani e i 2 pesci. Se voi aveste saputo che la stessa folla che avete sfamato si sarebbe, non vi avrebbe ignorato, ma si sarebbe rivoltata contro di voi, l'aveste sfamata? No. Fratelli, questa si chiama grazia. Questo si chiama amore incondizionato. Questo è il tipo d'amore che Dio ha verso di noi.
Alleluia.
Noi pensiamo: se un fratello sta prosperando, è Dio che lo fa prosperare. Se quelli del mondo prosperano, è il diavolo che li fa prosperare. Voglio farvi vedere una cosa interessante. In Matteo, al capitolo 5, guardate le parole di Gesù. Matteo 5, dal versetto 38 in poi. Guardate questo insegnamento: Gesù è stato il più grande rivoluzionario di tutti i tempi. Gesù ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, io sono venuto a compierla. E molti fraintendono quello che Gesù sta dicendo, perché dicono: vedi, Gesù non è venuto per abolirla, quindi la legge è ancora efficace, ancora presente. Ma Gesù non stava dicendo questo. Gesù stava dicendo: io la adempirò per voi in modo tale che non ci sarà più bisogno di mettere le mani nella legge. Perché chi crede in me avrà adempiuto la legge dei profeti. Matteo 5,38: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma ora io vi dico: non resistete al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, chiama l'avvocato e denunzialo. Dice così Gesù? Eppure noi ci sentiamo spirituali quando diciamo: ehi, noi siamo cristiani, non credini. È vero o no? Noi vogliamo fare valere i nostri diritti e ci mettiamo pure l'avvocato di mezzo. Eppure Gesù ha detto: se qualcuno ti percuote sulla guancia, porgili anche là. Se uno vuole farti causa, allora paga i migliori avvocati e distruggilo. No. Se uno vuole farti causa per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui 2. Dai a chi ti chiede, non rifiutare di dare a chi desidera qualcosa in prestito da te. Daglielo e chiediglielo poi con gli interessi. Dice così Gesù? Ma attenzione qua, qua viene la parte più bella. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma ora io vi dico. Vedete, ogni volta che noi andiamo a leggere la legge di Mosè, dovete sentire queste parole che Gesù dice: avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Avete udito che fu detto, ma ora io vi dico. Perché quando Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge, ma ad adempierla, la parola adempiere nel testo greco significa letteralmente: io sono venuto a dare la giusta interpretazione della legge. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico: amate i vostri nemici. È più bello sentire parlare dell'unzione, vero? O della fede, della gloria, dei miracoli, della prosperità. No, amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi odiano. E pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. anche siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché, attenzione qua, questo è fondamentale, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. E noi diciamo, non è giusto. Com'è che Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti? Non è giusto. Si deve vedere la differenza tra un giusto e un ingiusto. È vero, ma oggi tu parli con la coscienza di un giusto, ma fino a ieri non lo eri. Quanti sono grati a Dio che quando noi non eravamo nel Signore, Dio ha avuto sempre pietà e misericordia di noi? Quanti possono dire insieme a me, prima di conoscere l'amore di Dio, Dio mi ha protetto. Prima di conoscere l'amore di Dio, Dio mi ha benedetto. Prima di conoscere l'amore di Dio, Dio mi ha guarito. Prima di conoscere l'amore di Dio, Dio si è addirittura servito di me. Non è giusto che Dio abbia fatto piovere su di te, che Dio ti abbia dato, fatto splendere il sole su di te, anche se in realtà non conoscevi profondamente il suo amore. Sì, dice la Bibbia, perché è la bontà di Dio che ti ha spinto al ravvedimento. Non sono i giudizi di Dio che ci spingono al ravvedimento, è la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. È quando tu vedi che Dio si prende cura di te anche quando non lo meriti, che questo ti scuote e ti sconvolge. Perché è il suo amore che ti conquista, non la sua abilità. Ma Gesù continua e dice, guardate,
ho perso. Esatto.
Guardate qua. Perché se amate coloro che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate, questa parola è tremenda, eh? Voi dunque siate. Quanti credono che Gesù abbia detto la verità? Gesù ci sta prendendo in giro quando dice una cosa del genere o sta dicendo la verità? Sì o no? È la verità? Sì? Allora come possiamo essere perfetti se noi non lo saremo mai? Come può Gesù dire a noi siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è in cielo? Noi non possiamo essere perfetti, perché non c'è qualcuno perfetto qui. Se qualcuno alza la mano lo ricoveriamo subito. Da psichiatria. Ma chi di noi è perfetto? Eppure Gesù ha detto siate perfetti. Come possiamo essere perfetti? Come? C'è soltanto un modo come possiamo essere perfetti. Lo ha detto Gesù. Se amate come ama il Padre vostro. Se voi amate in maniera incondizionata le persone, come le ama il Padre, voi sarete perfetti. Se Dio non è come Gesù, non è Dio. Gesù ha mostrato un amore perfetto per ognuno. Quando è andato sulla croce 2000 anni fa, ha dimostrato il suo grande amore, e il suo amore era unilaterale, era il senso unico, era un amore che non si aspetta niente in contraccambio. Pensate un attimo. Gesù si trova davanti a Ponzio Pilato e Ponzio Pilato gli dice: io ho l'autorità di liberarti o ho l'autorità di ucciderti. Dimmi qualcosa. E Gesù gli risponde: tu non avresti nessuna autorità se non ti fosse stata data dall'alto. Io potrei chiedere in questo momento al Padre mio 12 legioni di angeli per venire a liberarmi, ma il mio regno non è di questo mondo.
Alleluia.
Pensate, la Bibbia dice in Atti al capitolo 1 che Gesù apparve con molte prove convincenti ai suoi discepoli, dice per 40 giorni, scritto in Atti 1:3, per 40 giorni ha insegnato ai suoi discepoli le cose riguardanti il regno di Dio, per 40 giorni è stato con un corpo glorificato con i suoi discepoli. Chiedo, perché Gesù non è andato ad apparire a Ponzio Pilato? Gli faceva venire un attacco di cuore immediato, non fatto. Andava da Ponzio Pilato, gli mostrava le mani, gli mostrava il costato. Perché? Perché questa sarebbe stata una forma di vendetta, è una forma di rivalsa. Noi amiamo avere le nostre vendette, le nostre rivalse. Amiamo far vedere le nostre fotografie, far vedere le nostre cose così, vogliamo che le cose si sappiano in giro, affinché chi ha parlato male di noi venga a sapere in un modo o in un altro. Gesù no. Ed ecco perché l'ultimo giorno, quando stavo con i discepoli gli hanno detto: è in questo tempo che tu ristabilirai il regno di Israele, con per dire: dai Gesù, è arrivata la fine, mostrati a Ponzio Pilato, entra nella stanza di Giulio Cesare, fagli venire un attacco di cuore così l'impero romano crolla immediatamente. Gesù ha detto: no, non avete capito, siete voi chi mi rappresenterete. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e vi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Io voglio che voi portiate il mio regno d'amore in ogni luogo. Amate i vostri nemici, non desiderate la loro morte. Sapete, c'era un episodio addirittura in uno dei profeti, credo che sia Sofonia se non sbaglio, o Naum, dove Dio rimprovera Israele per il fatto che si sta rallegrando della disfatta dei suoi nemici. E Dio dice a Israele: tu ti stai rallegrando del fatto che i tuoi nemici stanno male e vengono distrutti, io ti dico, succederà la stessa cosa a te, perché tu ti sei rallegrato della morte e della distruzione dei tuoi nemici. L'amore non trova soddisfazione nelle ingiustizie. L'amore non si rallegra nel male altrui. Gesù è la piena rappresentazione dell'amore di Dio sulla terra. Amen. Alleluia. Gesù è l'unico che ha dimostrato realmente chi è il Padre. E Lui è il nostro modello per eccellenza. A Lui dobbiamo aspirare. Ma non per avere più unzione, per avere più potenza, per avere autorità. No, perché questa già le abbiamo. Voglio leggere l'ultimo verso e poi terminiamo. In prima Giovanni. Prima lettera di Giovanni. Versetti 18 e 19, anzi versetti da 18 a 21. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Quanti possono dire amen a questo? Perché la paura ha a che fare con la punizione, e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Parlavamo ieri di una cosa: la nostra santificazione non è motivata e non dovrà mai essere motivata dalla paura del giudizio. Perché se noi viviamo con la paura, noi non siamo perfetti nell'amore. Io sono stato amato da un Dio meraviglioso, da un Padre meraviglioso, che non aveva paura di non essere ancora cambiato. Quando Dio ama, lui non ha paura di non essere contraccambiato. Perché? Perché lui non ama per essere contraccambiato, lui ama, punto. Dio ti ama, punto. Senza condizioni, senza se, senza ma, senza però, senza niente, lui ti ama. Perché? Perché il suo amore non dipende da te, né da me. Perché? Perché la Bibbia dice Dio è amore. Lui è amore in se stesso. Non è un amore che può essere ferito, non è un amore che può essere danneggiato, non è un amore che può essere alterato, perché Dio non cambia e non cambierà mai. Gloria a Dio per questo. Dio non cambierà mai. Ed è per questo che il suo amore non cambierà mai. Ed è per questo che il suo amore non può cambiare, non può essere alterato. Io sono rimasto sconvolto un giorno quando Dio mi disse, personalmente, era nel 2009, 6 anni fa, quando Dio mi disse in maniera così chiara: tu non potrai mai fare niente per farti amare di più da me. E non potrai mai fare niente per farti amare di meno da me. Perché io non ti amo per quello che tu fai. Io ti amo perché sono Dio. Io ti amo perché sono tuo padre. E il mio amore non dipende da te. Guardate questo bambino. È l'esempio classico stamattina. È straordinario. È lì che sta dormendo, non gliene frega niente di nessuno. Neanche dei suoi genitori. Cioè è la pace fatta carne ed ossa. Si preoccupa di qualcosa? No, chi è preoccupato in questo momento? Papà e mamma. È vero o no? Cosa chiederanno papà e mamma a questo bambino? Dai, non puoi stare sempre col ciuccio e sempre qui a dormire. Datti da fare, datti una mossa, dai, c'è crisi, abbiamo bisogno di nuove entrate a casa. I genitori diranno questo al bambino? Pensate che i genitori diranno al bambino: ma sembra che mangi, sì. Buon latte tu. Grazie a te. Sempre attaccato qua, mamma mia. I genitori potranno dire al figlio: sempre che dormi e basta fare la cacca, di tanto in tanto puliscili un po' tu. I genitori sapevano, prima che arrivasse il bambino, a cosa sarebbero andati incontro. Quanti hanno figli qua? Ok, prima di aver avuto figli, la cameretta era già pronta? La culla era già pronta? Signora, fra quanto partorisci tu? Fra un mese. Tu hai pannolini per i prossimi 2 anni sicuramente. Ma è così. Sta per arrivare il bambino, dobbiamo essere pronti. Quando arriva non è una sorpresa. Se fa molta cacca non è una sorpresa. Tu sai che minimamente dovrai almeno consumare tra i 5 o i 7 pannolini al giorno. Ci vuole un prestito, a volte ci vuole tipo il mutuo per andare a comprare montagne di pannolini. Ci sono i bambini che mangiano tanto e quando si sporcano gli arriva fino a qua. È vero o no? E i genitori, quando succede questo, pensate che si arrabbiano? Anzi, al contrario, tutta salute. Perché? Cioè, mangia, mangia, non ti preoccupare. Più mangi e più sporchi. Più mangi e più dormi. I genitori hanno delle pretese in questo momento verso questo bambino? No, semplicemente loro vogliono che dorma, che mangia e automaticamente sporchi. Cosa si aspetta Dio da te? Noi siamo così interessati ad attirare l'attenzione di Dio. Guarda, guarda cosa sto facendo, guarda cosa sto dando, guarda che tu conosci il mio cuore. Tu pensi di attirare l'attenzione di Dio con quello che fai? Pensi che Dio sia fiero di te per quello che stai facendo? Ma tu non puoi sorprendere Dio, perché lui sa già dall'inizio la tua fine. noi abbiamo una difficoltà incredibile a lasciarci amare. Noi lo amiamo, il versetto 19, concludiamo con questo. Noi lo amiamo perché? Perché noi lo amiamo? Dai, leggete. Noi lo amiamo perché? Vabbè. Cioè, prima Giovanni 4,19, per seguito, scusate. Noi lo amiamo perché? Egli ci ha amato per primo. Alleluia. Questo non è un versetto da tenere nel nostro cassetto nel passato, perché questo è un continuo presente. È un presente continuo. Cioè oggi tu dici: Signore, io ti amo. Gliel'hai detto oggi a Dio? È perché lui l'ha detto prima a te. Stai provando amore per lui? È perché lui lo prova prima per te. Stai dando a lui? È perché lui ha dato prima a te. Stai servendo lui? È perché lui ha servito prima a te. È un continuo, è un presente continuo. Noi lo amiamo solo ed esclusivamente perché lui ci ha amati per primo. Lui arriva sempre per primo. Prima che tu cadi, lui ti rialza. Prima che tu pecchi, lui ti ha già perdonato. Prima che tu dubiti, lui ti ha già promesso qualcosa. Prima che tu lo ami, lui ti ha già amato per primo. Lui arriva sempre per primo. Prima che succedano le cose, lui ti dice cosa succederà. E quando succederà, lui sarà lì con te a dirti: te l'avevo detto, sono qui per sostenerti. Quanto è grande il nostro Dio. Avete possibilità di mandare un po' di musica in sottofondo? Molto dolce, però, molto dolce, ragazzi. Molto dolce. Sono qui stamattina per assicurarvi dell'amore del Padre.
Amen.
Per assicurarvi dell'amore di papà, il nostro papà. Siamo fratelli, siamo sorelle. Abbiamo bisogno di comprendere quanto ci ami papà, perché se comprendiamo quanto ci ama papà, noi abbiamo la forza di amarci gli uni gli altri. Gli uni gli altri. Più basso, più basso. L'ultimo comandamento, l'unico comandamento che ci è stato dato: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Gesù non ha detto semplicemente amatevi gli uni gli altri, lui ha stabilito la misura. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ami l'opera di Dio, vai avanti. Ci fu una volta un pastore che andò in una comunità e vedeva il responsabile di quella chiesa molto arrabbiato e disse: che cosa è successo? Perché sei così arrabbiato? E disse: sono anni che preghiamo per il risveglio. E io ho detto: non dovresti essere contento? Sì, no, non sono contento. Ma perché non sei contento? Perché dopo anni che preghiamo per il risveglio, veramente Dio ha manifestato la sua potenza e la sua gloria. E il pastore gli ha detto: ma non sei contento? Hai pregato per anni e Dio sta manifestando il risveglio? No, non sono contento, perché Dio lo sta facendo nella chiesa di fronte a noi. Sono anni che noi preghiamo e loro si prendono i frutti. E quel pastore gli disse: se ami la gloria di Dio, lavora con chi la sta sperimentando. Qualcuno semina, qualcun altro raccoglie. Qualcuno semina, qualcun altro raccoglie. Nessuno ti garantisce che quello che seminerai raccoglierai tu. Perché noi siamo chiamati a seminare e forse la nostra generazione dopo raccoglierà. Gesù ha detto in Giovanni 4, ve lo ricordate? Io non vi mando a seminare, io vi mando a mietere. Altri hanno seminato e voi andate a mietere il raccolto degli altri. Voi entrate nella fatica di altri. Quanto è grande il nostro papà. Lui lavora nella nostra vita per allargare il nostro cuore, per farci diventare simili a Lui. Siate perfetti. Ma io non sono perfetto, io faccio errori, io pecco durante il giorno. Gesù ha detto no, se tu ami come ama tuo padre davanti ai suoi occhi, tu sei perfetto. Non potrai essere perfetto nel tuo carattere, ma avrai un cuore perfetto. Avrai un'attitudine perfetta. Perché se ami come ama Dio, allora sei perfetto.
Gloria a Dio.
Dio vuole rassicurarvi nel suo amore. Dio vuole rassicurarvi nella sua grazia. Dio vuole rassicurarvi nella sua misericordia. Dio vuole che voi siate sicuri del fatto che non vi lascia, che non vi abbandona e che la sua benedizione sopra la vostra vita non dipende da voi, ma dipende da Lui. Semplicemente credete nel suo amore, nella sua grazia. E la sua grazia, come abbiamo detto ieri, non è la scusa per fare quello che si vuole, ma è un'opportunità per amare di più il Signore e seguirlo e diventare simile a Lui.
Amen.
Amen. Ci alziamo in piedi tutti quanti. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie per tutto quello che tu fai nella nostra vita. Chiedo ad ogni persona di chiudere i propri occhi, per favore, se ve lo posso chiedere in questo momento. In questo momento Dio ha parlato al tuo cuore, in questo momento, in questi minuti che sono trascorsi. Dio ha parlato, lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore. Al di là di chi ha predicato, di chi ha parlato, di chi ha cantato, al di là di ciò che si è fatto, Dio realmente ha parlato al tuo cuore. Abbiamo avuto un'immagine di Dio a volte sbagliata nella nostra vita, perché forse ci è stato comunicato questo. Abbiamo attribuito a Dio delle cose che Lui non ha mai fatto, che non ha mai detto. Abbiamo attribuito a Dio un carattere come di un vendicatore, colui che si vendica se tu non fai le cose nella maniera e nella misura in cui Lui vuole. Ma non è così. Gesù è la piena manifestazione di Dio su questa terra.
Alleluia.
Se Dio non è come Gesù, allora non è Dio, perché Gesù è l'unico vero rappresentante. Lui è l'immagine dell'invisibile Dio. Lui ha rappresentato veramente Dio sulla terra, Dio fatto uomo. Questa mattina ci sono persone che non hanno mai dato la loro vita a Gesù. E voglio chiedere questa mattina, se quello che hai ascoltato ha toccato il tuo cuore, pensi nel tuo cuore che stamattina tu possa in un modo o in un altro iniziare un tuo cammino con Lui. Non in una comunità particolare, non in una religione, ma nel tuo cuore, nella profondità del tuo cuore. Poi se vuoi frequentare una comunità, sentiti libero. Se hai bisogno di consulenza, di preghiera, siamo qua, i pastori sono qui a tua disposizione. Ma stiamo parlando di un rapporto personale con Cristo. Qualcuno stamattina vuole iniziare questo percorso. E voglio chiedere, mentre ogni occhio è chiuso per fuori, c'è qualcuno che vuole dire a Gesù stamattina per la prima volta, voglio conoscerti di più. E voglio chiederti di alzare un attimo la tua mano. Se vuoi dire a Gesù voglio conoscerti di più,
alleluia,
voglio cominciare a seguirti in un modo o in un altro, voglio che tu ti riveli nella mia vita. Qualcuno che vuole dire voglio conoscere questa grazia, voglio sperimentare questo amore, non voglio più andare avanti con le mie forze, non ce la faccio più. Non riesco più ad andare avanti con le mie capacità. Voglio liberarmi da questi pesi. Voglio liberarmi da queste zavorre. Non riesco a volare per come vorrei. Non riesco a vivere per come vorrei. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire a Gesù, voglio camminare insieme a te. Voglio iniziare a camminare insieme a te. Voglio sentirmi perdonato nei miei peccati, voglio sentirmi amata, accettata, accolta pienamente, indipendentemente da quello che faccio, indipendentemente da quelli che sono i miei errori, i miei sbagli o le mie virtù. Possiamo parlare insieme, possiamo discutere insieme. C'è qualcuno stamattina che vuole pregare insieme a noi per questo?
Alleluia.
Alleluia. Gloria a Dio per le mani che mi avete mostrato. Io voglio pregare in questo
momento.
Rimanete nel vostro posto, non vi chiederò di venire qua davanti. Padre, nel nome di Gesù, questa mattina io voglio pregare che ogni persona che è stata qui, che ha ascoltato il messaggio del Vangelo, che è la buona notizia e che sempre rimarrà la buona notizia,
Alleluia.
Io voglio pregare questa mattina che ogni cuore sia conquistato dalla tua grazia e dal tuo amore, che ogni persona in maniera onesta possa mettersi in discussione stamattina e riconoscere che forse ti abbiamo frainteso, che forse abbiamo ascoltato delle predicazioni che non ci hanno fatto del bene, o abbiamo avuto davanti a noi degli esempi che non ci hanno mostrato realmente il tuo carattere, il tuo cuore, il tuo amore, chi tu sei realmente. Io voglio pregare stamattina che ogni persona possa uscire da questo luogo,
Alleluia.
Avendo, Padre, nel proprio cuore il desiderio di conoscerti, il desiderio di fare la tua volontà, il desiderio di parlare con te, il desiderio di iniziare questo cammino con te. Grazie Spirito Santo. Io prego che la tua immagine, Signore Gesù, sia restaurata dallo Spirito Santo nel cuore di ogni singola persona. Io prego che l'immagine di chi tu sei e del tuo carattere, Padre nostro, possa essere restaurata nel cuore e nell'anima di ogni singola persona che è qui per mezzo dello Spirito Santo. Grazie Spirito Santo per come compi la tua opera dentro i nostri cuori. Grazie per come ci riveli Cristo. Grazie per come glorifichi Gesù. Grazie Spirito Santo, perché non siamo presi in ostaggio da te. Grazie perché non dobbiamo convincerti. Grazie perché non possiamo farti cambiare idea su di noi. Grazie perché ci hai tanto amato e continui ad amarci così tanto. Grazie perché il tuo amore ci spinge ogni giorno al ravvedimento. Grazie perché il tuo amore ha conquistato ogni parte di noi. Grazie perché è il tuo amore che ci rende migliori. E ti chiediamo di darci la forza di amare le persone, tutti coloro che ci fanno anche del male e tutti coloro che sono attorno a noi. Libera il nostro cuore dal giudizio e dalla condanna. Facci vivere nella libertà del tuo amore e liberi dalla paura. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen.